Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Teorie Tecniche Informatiche per la Comunicazione Multimediale 2006-2007. Oggi affrontiamo due temi strettamente legati fra loro. Parliamo dell'uso delle proprietà width e height delle immagini in HTML. E parliamo anche del modo di ottenere miniature per presentare le gallerie di immagini nelle pagine web. Prima di tutto, width e height, cioè larghezza e altezza, ossia i parametri che ci permettono di impostare lo spazio da mettere a disposizione delle immagini in HTML. Noi sappiamo che questi due parametri non sono indispensabili in HTML, perché comunque il browser riesce a rappresentare le immagini anche in assenza di indicazioni relative alla loro larghezza e altezza. Però io insisto sempre perché vengano usate. Uno potrebbe chiedersi come mai. Per capire la questione, dimenticate per un attimo la situazione in cui vi trovate voi di solito mentre sviluppate il progetto. Quando lo fate, lavorate in locale, cioè caricate le pagine e le immagini direttamente dal vostro disco, e allora i tempi di caricamento sono rapidi, quasi immediati. Ma provate un po' a pensare a quello che succede quando vi collegate a un sito vero. Capita che le immagini arrivino dopo un certo tempo e vi sarà capitato, in particolare succede in certi portali, che man mano che si carica la pagina il testo si sposta di qua e di là man mano che arrivano le immagini. Bene, questo è proprio quello che succede quando non si adoperano indicazioni di larghezza e altezza per le immagini. Adesso vediamo il perché. Per farlo dobbiamo rinfrescarci le idee su come avviene il caricamento delle pagine web. Semplificando un po', abbiamo visto che quando visitiamo una pagina web attiviamo una relazione client-server fra il nostro browser, che quindi per l'occasione è il client, e il server web al quale ci rivolgiamo. Il server ci spedisce un file HTML che descrive i contenuti della nostra pagina. Il browser, da parte sua, interpreta questo codice e ci crea la pagina sullo schermo. Man mano che interpreta il codice, il browser fa quello che deve fare. Per esempio, se incontra una marca piva a capo e comincia un nuovo paragrafo, se incontra la marca strong, scrive in grassetto e così via. Sappiamo però che un file HTML spesso si tira dietro informazioni ancillari sotto forma di foglio stile CSS, di programmi JavaScript, di immagini e così via. In effetti, che cosa succede se il browser, nell'interpretare il codice HTML, incontra una marca IMG? Sappiamo che a quel punto si rende conto di aver bisogno di un'immagine e allora la richiede al server. O notare, tra parentesi, che questo server a cui richiediamo l'immagine potrebbe anche essere un server diverso da quello che ci ha spedito il codice HTML. Arrivato a questo punto, però, inoltrata la richiesta al server, il browser non sta lì fermo ad aspettare che gli arrivi l'immagine. Noi sappiamo bene che l'immagine può impiegare un po', e sappiamo anche che questo po' è tanto più po' quanto più l'immagine è grande e di conseguenza il file corrispondente è pesante. Allora, il browser va avanti a interpretare il codice HTML. Quindi, se per esempio trovo un nuovo paragrafo, comincio a scriverlo. È qui che l'uso di larghezza e altezza fa la differenza, perché se io le specifico, il browser predispone subito uno spazio adeguato E così l'immagine, una volta che mi sarà arrivata, riempirà questo spazio. Se invece io non lo specifico, il browser mi allocherà uno spaziettino pro forma e soltanto quando avrà ricevuto l'immagine e capito quanto è grande, sarà in grado di aprire lo spazio necessario. Per fare questo sarà a quel punto obbligato a rilocare i paragrafi, insomma gli altri elementi che avrà a quel punto già disposto nella pagina. Ecco perché a volte nelle pagine web affollate di immagini si crea questo effetto psichedelico degli oggetti che si spostano via via che procede il caricamento. Ecco dunque perché io dico che è sempre opportuno specificare le dimensioni delle immagini. Noi sappiamo anche che possiamo sfruttare width e height per alterare le proporzioni delle immagini. Cioè, se io per esempio ho un ritratto delle dimensioni 200x300 e ho uno spazio in cui incastrarlo di soli 200x200, posso benissimo dire width 200, height 200 e ottengo un ridimensionamento. L'effetto sappiamo che spesso non è un granché, c'è il classico effetto baguette o cariceto delle vostre immagini sul libretto, dove non c'è uno solo di voi che venga proporzionato, ma tutti quanti sembrate un po' bislunghi o obesi. Allora, una prima raccomandazione, se io fossi favorevole a quest'uso di larghezza e altezza, ma poi vedremo che non lo sono, sarebbe quella di mantenere le proporzioni delle immagini. Voglio dire che se io riduco una delle due dimensioni, che so, del 30%, ridurrò del 30% anche l'altro. Non ci vuole molto, basta fare una proporzione e dovremmo essere in grado di farlo dalle scuole medie. Però qualcuno potrebbe sempre dire, va bene, però io ho una foto rettangolare e devo farla stare in uno spazio quadrato. Questo è il tipico problema di chi fa una web gallery. Poi ci arriviamo. C'è un altro problema che è quello creato da quelli che magari mantengono anche la proporzione delle immagini, però che cosa fanno? Hanno, non so, una serie di fotografie di una certa dimensione, facciamo 640x480. Vogliono fare una web gallery e come procedono? Nella pagina della web gallery incorporano tutte le immagini che hanno a loro disposizione, impostando come dimensioni, con width e height, poniamo 160x120. Vuol dire che hanno diviso per 4 sia la larghezza che l'altezza, quindi la proporzione è salva. In termini HTML-ici basta dire width uguale 160 e height uguale 120 e il gioco è fatto. Dopodiché ogni immaginetta è sede di un link che fa aprire l'immagine grande. L'effetto web gallery è assicurato, però non è così che si fa. Perché? Beh, perché con questo trucco del ridimensionamento io ottengo sì immagini piccole, nel senso che il mio utente vede fotografie piccole, ma quel poverino del mio utente stesso si è scaricato comunque al primo colpo tutte quante le immagini grandi. Ovvero sia tutti quanti i file pesanti. Poniamo che le nostre fotografie pesino mezzo megaluna e siano una bella matrice di 16 immagini. Questo significa che pur vedendo 16 miniature, perché sono piccine 160x120, l'utente però si è dovuto scaricare 8 mega di roba, 16 volte mezzo mega. Mi pare un po' troppo. E notare che non è troppo soltanto per l'utente, è troppo anche per noi, perché significa che il nostro server deve sobbarcarsi l'onere di spedire 8 mega a ogni utente che apre quella pagina. E magari quell'utente non è proprio per niente interessato alle nostre fotografie. Cosa si deve fare in questi casi? Si prende un comune programma di grafica e per ogni fotografia si crea una miniatura, cioè si crea un nuovo file, immagine, delle dimensioni che ci servono per la web gallery. Si dice che abbiamo fatto un'operazione di scale sulla immagine, l'abbiamo scalata. In questa maniera, con poco sforzo, io riesco a ottenere 16 nuove immagini piccole e leggere che incorporo nella pagina della galleria. Queste 16 immagini a spanne peseranno complessivamente come una sola delle immagini originali, dato che avevo diviso per 4 le due dimensioni dell'immagine originale. E allora soltanto l'utente che vorrà vederle tutte in dimensione magnum si scaricherà tutti 8 i mega, mentre invece gli altri avranno un traffico sulla linea che sarà proporzionale alla loro curiosità. E la stessa cosa accadrà dalla parte del nostro server. Noi avremo un traffico in uscita che sarà proporzionale al numero di immagini che realmente i nostri utenti vorranno vedere. E in sostanza, quello che io raccomando è di non usare mai width e height per ridimensionare le immagini. Torniamo adesso al problema delle immaginette quadrate a partire da foto rettangolari. Ho detto prima che la soluzione di base per creare web galleries è quella di ridimensionare le immagini. Però ridimensionare non basta se io ho anche la necessità di cambiare forma. Nel nostro caso, di passare dalla forma rettangolare alla forma quadrata. Allora, come faccio? Devo fare a ritagli, ossia non basta l'operazione scale, ma bisogna fare anche crop, o magari solo crop. Mi spiego. Supponiamo di nuovo di avere quelle fotografie rettangolari 640x480 e anche 480x640, ne abbiamo alcune verticali e altre orizzontali. E però vorremmo per la nostra galleria ottenere miniature quadrate 100%. In questo caso una soluzione è quella di fare un ritaglio quadrato della foto originale, per esempio un ritaglio 480x480, e poi ridurlo con uno scale alle dimensioni volute, cioè 100%. Questa è la tecnica del crop and scale. Prima faccio un crop, il ritaglio, poi lo scale, il ridimensionamento. Se faccio in questo modo, avendo preso il 480 in una foto che era 640x480, io ho massimizzato la superficie della foto originale che poi vado a mostrare nella miniatura. Intendo dire che ho ritagliato il quadrato più grosso compatibile con le dimensioni originali 480x640. Non posso avere un quadrato più grosso di 480x480. Però è anche vero che se riduco un quadrato di quelle dimensioni a un quadratino 100%, potrei ottenere alla fine un'immagine talmente condensata da essere incomprensibile. Poco male. Posso sempre fare un ritaglio più piccolo, per esempio faccio un 250x250, ci staranno dentro meno particolari la foto originale, ma una volta ridotte a 100% saranno più leggibili. Se porto all'estremo questo procedimento, posso addirittura evitare la fase scale e fare solo crop, ossia dalla foto originale estraggo direttamente un frammento di 100% pixel e lo metto nella web gallery. Chi ha seguito le mie lezioni saprà che io sono un patito di questa soluzione, che secondo me può tradursi in effetti molto eleganti. Quando ne parlo, invito sempre a visitare il sito di Paola Ferrario, che trovate all'indirizzo www.paolaferrario.com. Anche se la nuova versione flash del sito non è che mi entusiasmi tanto, e ha un po' ridotto in dimensioni e in chiarezza le web galleries, però potete vedere lì in azione le due soluzioni radicali, tutto scale o tutto crop. Il tutto scale lo si vede nelle sezioni My Work e Student Work, ma se volete vedere dei bellissimi ritagli, andate nella sezione Architectural Series e guardate per esempio nella raccolta Texas Cotton Towns. C'è l'esempio del ritaglio della Coca-Cola, che è poi quello che io ho brutalmente rifatto in Pluriversi Radio, per la prima registrazione di Marcella Messina. Oppure guardatevi quello del viso di John Kennedy o quello della locomotiva, sono bellissimi. Lì gioca anche un ruolo non trascurabile il fatto che si tratta di foto di grande formato che contengono piccoli particolari significativi, che poi fanno apparire fotografie immense dove il particolare annega. In questi giorni ho visto che alcuni di voi hanno ottenuto begli effetti applicando questa strategia. Ho presente, per esempio, le ragazze che hanno lavorato al sito su Orlando Bloom, che hanno fatto una web gallery con tanti tagli di macelleria ricavati dalle foto del loro idolo, un orecchio, un naso, un occhio, e se cliccate sui particolari anatomici poi si apre una foto a tutto tondo dell'eroe. Diciamo che l'unico problema di quel sito è il sonoro, perché quando vengono a revisione di progetto e si caricano le foto scappa sempre loro qualche commento su quanto è bello l'Orlando. Tirando le somme, che cosa abbiamo detto oggi? Numero 1. È bene usare sempre le proprietà width e height del tag img per favorire la resa del layout delle pagine da parte del browser. Numero 2. È male usare width e height per alterare le dimensioni delle immagini. Numero 3. Se devo ridimensionare le immagini, lo faccio con un programma di grafica e poi importo nella pagina web le immagini ridimensionate. Questo limita le richieste di banda nella comunicazione client-server, aumentando l'efficacia della comunicazione. Numero 4. Se devo fare una web gallery, per produrre le miniature ricorro alle operazioni di scale e di crop. Numero ultimo, se voglio suggestionare il professor Lazzari con il mio progetto, uso solo il crop.